Siamo al Salmo 92 e io l'ho intitolato Inno di ringraziamento per i grandi doni divini ed è un Salmo che è usato e si capisce anche, viene precisato nella sua intestazione per il giorno di sabato, è il primo Salmo, venerdì sera, dopo il tramonto, nelle case degli osservanti ebrei, ma ancora adesso, ma già un tempo, questo era il Salmo con cui ci si introduceva alla festa dello Shabbat. E in effetti suona così l'inizio. Mitzmor Shir Leyom HaShabbat, che vuol dire appunto Salmo, Mitzmor, Shir vuol dire cantico, poi Leyom per il giorno, HaShabbat, del sabato, per il giorno del sabato, di sabato. Ed è un inno, vi dicevo, di ringraziamento. Si conclude la settimana, uno può fare una revisione di quello che è stato vissuto e uno comincia a dire: Signore, davvero tu hai fatto cose grandi. In fondo è aprire gli occhi per scoprire che ci sono tante cose belle. Il nostro rischio è quello di vivere in mezzo alle cose belle e di non vederle, mentre in realtà è importantissimo avere l'occhio capace di cogliere la presenza del Signore nelle cose, nelle situazioni. Ci può passare in mezzo a cose bellissime senza rendersene neanche conto, perché siamo con gli occhiali scuri, gli occhiali da sole. Mi ricordo una cosa, questa qui è proprio autobiografica, d'estate, la mia famiglia, poveri che eravamo, dovevamo però ogni tanto, tutti i bambini, ognuno aveva delle sue fragilità, chi per una cosa per l'altra. Allora, mio padre, che lavorava da solo e quindi doveva provvedere a tutti, mia madre invece era casalinga, stava a casa con noi, allora prendeva in affitto una casa per un mese, montagna, potete immaginare, con magari più letti di quelle che erano, perché mia madre portava anche i vicini, i bambini dai vicini di casa, non bastava, durante l'anno aveva noi, più ne portava 4 o 5 degli altri, perché così si divideva poi le spese. Ma io dicevo, povera donna, l'unico mese di vacanza che aveva, che cavolo di vacanza era, e quindi si moltiplicava. E mi ricordo che allora tutti i giorni bisognava andare a fare la classica passeggiata, andiamo là, e noi no, perché volevi giocare nel cortile, le solite storie che fanno i bambini, no? Andiamo a fare la passeggiata, e poi durante la pineta, respirate bambini, respirate, e quindi un po' bisognava fare queste cose qui, e un giorno eravamo andati in un posto dove c'era una fontana, non mi ricordo anche il nome, il Turnic lo chiamavano, sopra Premeno, allora era 1000 metri, sembrava di arrivare con chi li mangiarono, ma allora c'era un trenino che arrivava su, e si passava da paesini come Antoliva, roba del genere, sopra il Lago Maggiore, proprio, e lì un paesino. E mi ricordo, allora a un certo punto la mamma dice: andiamo bambini, andiamo, andiamo, viene il temporale. Noi, se lo dice lei, tutti in fila, arriviamo a casa e dice: ah, ma che buio c'è in questa casa, aveva sugli occhiali da sole e aveva visto il temporale. Ecco, il nostro rischio è proprio questo: andiamo, andiamo che arriva il temporale, ma sei sicuro di non avere gli occhiali da sole, magari da saldatore, e quindi vedi tutto buio, tutto nero. Ecco, imparare la lode, il ringraziamento, la Todà, una delle preghiere più importanti per gli ebrei, ma per la Bibbia è la Todà, che vuol dire proprio ringraziamento, che poi è stato tradotto in greco come Eucaristia. Ecco che cos'è la Todà, questo dire grazie. E allora comincia proprio così, comincia con la parola Tov, che vuol dire, io non ho mai tradotto, è bello. vuol dire sì, è bello ed è buono, cioè è un'unica parola nella lingua ebraica, tov vuol dire sia bello che buono, perché una cosa che non è bella non è buona, e ciò che è buono se non è bello non è neanche buono. Era la bellezza e la grazia, anche per i greci andavano insieme, e allora è bello, è buono lodare Yahweh e salmeggiare al tuo nome, proprio il verbo è proprio quello del salmeggiare al tuo nome Elion, ancora una volta l'abbiamo trovato nell'altro salmo, che vuol dire altissimo, tu che sei irraggiungibile, quasi a dire Signore, di fronte a te noi che cosa possiamo mai dire? Non possiamo neanche, non abbiamo neanche le parole giuste per lodarti. Siamo così poveri che ci manca il vocabolario per esprimere tutta la riconoscenza che per quello che tu hai fatto per noi. E poi ancora, la tua fedeltà, questa volta non è Hemet, ma è Emunà, l'ho detto stamattina, no? Che fedeltà, verità è Hemet, e qui veniva tradotto fedeltà, invece è verità, e qui invece è Emunà. Quindi la tua fedeltà nelle notti, cioè tu sei il Dio della notte. Perché? Cosa c'entra la notte? Ma perché questo salmo, vi ho detto, si recitava, si pregava in famiglia la sera dopo il tramonto del sole. Venerdì sera, dopo il tramonto, cominciava lo Shabbat. E dunque, Signore, tu ci accompagni nelle notti. La tua scommessa è quella di farci attraversare la notte. Tu non ti fermi di fronte alle nostre tenebre. Tu sei colui che ci fai uscire dalle tenebre. Pensate a cosa vuol dire passaggio dal venerdì santo al sabato santo, no? E poi si arriva alla Pasqua, cioè c'è tutta una notte da attraversare, Dio la attraversa e Gesù diventa colui che porta la luce, giorno della Pasqua, giorno nuovo, non più il settimo, che era il giorno della conclusione, della creazione, ma è una nuova creazione, l'ottavo giorno. Che non esistono settimane di 8 giorni, no? Però la domenica viene chiamata l'ottavo giorno, cioè è il giorno nuovo, è il giorno inedito, che Dio ricomincia da capo. E quindi tu, la tua fedeltà, Signore, continua anche quando è notte. Noi, quando è notte, vabbè, si spegne la lampada, andiamo a letto, no? Ma tu invece continui a vegliare, ecco l'uomo fedele, cioè il Dio fedele, e l'uomo fedele è colui che continua a vegliare, ricordate quante volte Gesù nel Vangelo parla di vegliate, 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 cioè attraversate la notte, non dice dormite che domani mattina sarà più bello, no, ma vegliate, cioè la sfida del cristiano, la sfida dell'uomo di fede è quella di attraversare la notte. Non di fermarsi di fronte alla notte, di farsi arrestare di fronte alle difficoltà, andare oltre. E poi c'è, è curioso, in ebraico c'è Azor e Nabel, in realtà potremmo tradurre così, a 10 e a 3, sul melodia di Kinor, cioè cantate, vuol dire ancora cantate durante la notte, ma cos'è a 10? 10 corde aveva l'arpa, quindi vuol dire sull'arpa cantate e inneggiate, loro dicevano sul 10, no? Veniva chiamato anche il decacordo, il mio professore di Sacra Scrittura, Monsignor Galbiati, ci raccontava una storiella, lui diceva che era sua, autentica, erano andati a un ristorante una volta, lui con un suo amico biblista, tutti e due, e a un certo punto c'era lì in un angolo la chitarra, e allora uno chiama il cameriere, il suo amico chiama il cameriere e dice, cameriere mi porti il decacordo. Il cameriere guarda, Marito poi è arrivato con l'orinale, decacordo, qualcosa che va di corpo, non lo so, cosa del genere, no? Ecco, comunque sia, perché lui vede il decacordo, vuol dire la chitarra, un nome biblico altisonante, no? Questo poverino non sapeva cos'era, dice cosa gli porto adesso. Ecco, allora qui sull'arpa aveva 10 corde e poi sulla lira, la lira aveva 3 corde, si vede che ha svalutata già a quei tempi, 3 corde, e poi su melodia di cetra, la cetra si dice chinor, notate bene che era il nome del mar di Genezaret, si chiamava Kinneret, perché se voi guardate ha la forma di una cetra, e allora ancora adesso si chiama Kinneret, è un lago che ha la forma di una cetra, quindi sulla cetra, perché mi hai rallegrato con le tue, con la tua azione, è tutto al singolare nell'ebraico, cioè Signore, perché ti voglio dire tutto questo, questo ringraziamento, questa loda, questa todà, perché? Ma perché tu sei uno che vuoi la gioia, tu mi hai rallegrato con la tua azione, non le azioni, ma il tuo agire, potremmo dire così, perché se noi mettiamo le tue azioni è come se Dio facesse delle azioni buone, no? Ta, ta, ta. No, c'è un modo di agire di Dio che si chiama la sua azione, che comunque è bontà. Vedete ancora la concretezza, no? Non dice perché tu sei buono, ma perché tu hai portato gioia con la tua azione, per le opere delle tue mani esulto. Ho visto che cosa hai fatto, Signore. Tu sei colui che continua a creare. Ricordate che è un inno di ringraziamento per i grandi doni di Dio. E il primo grazie è che tu hai creato, Signore, tu sei creatore. Ricordate che quando noi diciamo io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, non parliamo al passato, Vuol dire che tu, Signore, continui ad essere creatore, tu continui a creare ancora adesso, tu continui a ricreare dentro di me quelle situazioni di luce e di amore che crescono dentro di me e che mi rinnovano la vita. Quindi dire che Dio è creatore è un dire qualcosa che Lui sta operando ancora, sta continuando. Dio non ha detto, ok, ho sospeso tutto, finito. No. È ancora creatore e quindi, Signore, le tue opere, io esulto per queste opere che tu continui a compiere. Quanto furono grandi le tue opere, Yahvé, molto furono profondi i tuoi pensieri. Pensieri vuol dire i tuoi progetti. Quindi, Signore, tu hai progettato le cose bene e queste cose che tu hai pensato bene non possono se non essere grandi. C'è una grandezza che nasce da un progetto che viene dall'amore. Uno che pensa amando, è chiaro che poi le cose che fa non possono se non essere risultato dell'amore. E poi comincia a dire che ci sono però anche persone che non vedono. Ecco cosa succede. Succede di essere, vedete... C'era una storiella che io raccontavo, scritta e raccontata da un padre orientale già in fama di santità, morto non molto tempo fa, nel monastero orientale, diceva, quando gli dicevano come mai ci sono persone che parlano e trovano sempre da dir male e ci sono delle persone che invece vedono bene dappertutto. E lui diceva così, diceva, un giorno un tale disse all'ape, hai visto da qualche parte qualche mucchio di letame, di sporcizia, di rifiuti? Rifiuti? Ma non so cosa siano, ma guarda che qui intorno ho trovato dei bellissimi fiori profumatissimi. Poi dice, domandai alla mosca, hai visto in giro dei fiori profumati e belli? Non so cosa siano i fiori, ma se vuoi trovare del letame e della sporcizia, qui ce n'è e ti puoi tuffare. Allora lui diceva, dipende da noi, essere ape o essere mosca. Ricordate che la mosca la merda la trova sempre. Che poi ci siano anche dei profumi, ma andrà sempre a cercare solo quello. Cioè siamo noi che abbiamo la possibilità di vedere con gli occhi di Dio o di vedere continuamente sempre il male, tutte le cose storte di questo mondo, le cose che vanno male, i matrimoni che sono falliti, i preti che sono pedofili e poi non so ancora che cos'altro, vescovi che non so che sono fedifraghi e poi avanti, no? Più leggete le prime pagine dei giornali, più trovate che ci sono un sacco di mosche in giro, no? Che scrivono degli articoli da non dico, l'Apocalisse in confronto è un romanzo rosa, no? Di fronte a certe pagine di giornali. Ecco, allora invece dice l'uomo insensato, cioè l'uomo, la traduzione brutto non è che mi piace molto, comunque perché noi la parola brutto adesso vuol dire qualcosa, qualcuno che aggredisce, è piuttosto l'uomo insensato, è l'uomo superficiale, potremmo dire così, no? Che ricordate nel Vangelo quando quel tale che la campagna aveva reso bene, no? Allora cosa farò? Non ho più granai dove mettere, ecco, farò così, abbatterò i vecchi granai, ne costruirò di nuovo, metterò dentro tutto quello che ho guadagnato e poi dirò alla mia anima e alla mia vita, vita mia, godi, stai tranquilla perché ormai hai molti beni per molti anni. Quella notte il Signore gli disse, Afron in greco, stolto, cioè incapace di riflettere, superficiale, banale, non sai andare a fondo, questa notte ti verrà richiesta la vita e quello che tu hai accumulato di chi sarà. I tuoi figli l'hanno ricevuto gratis, lo faranno fuori subito, no? Anche perché non ha fatto fatica, se lo trovano già lì pronto. E le cose che uno ha accumulato, che si trova lì senza aver fatto fatica, non le apprezza neanche, no? E dunque, cos'è stolto? Ecco lo stolto, ecco qui l'uomo insensato che non conosce, cioè non ha la capacità di andare a fondo nelle cose. E poi c'è anche lo stolto che non capisce, ma lo stolto in questo caso io lo tradurrei piuttosto il pazzo, cioè quella persona che ha una visione alterata delle cose, quindi non può capire, potremmo dire una percezione distorta, no? Ci sono delle percezioni, delle distorsioni della percezione che persone non si rendono conto, ma vedono solo in negativo. Mi ricordo una signora che era venuta, era inverno, mi ricordo bene, era venuta a parlare con me e mi ha raccontato una fila di cose veramente catastrofiche, dice, ma questa donna deve avere una vita infernale. E allora ho voluto fare una prova, dico, signora venga con me alla finestra. Era nevicato, quindi c'era la neve di fronte, aveva cominciato anche a sciogliersi un po' la neve, sono davanti al mio ufficio di là, c'è proprio la montagna e quindi non è che posso vedere altro, no? E dico, mi dica cosa vede? Oh, vedo tanti alberi brulli, tante macchie nere, tante. Io vedo, guardi signore, dico, vedo un cielo azzurro, vedo tanta neve, certamente non ci sono gli alberi, però guardi che fortuna, quando non cadono le foglie, possiamo vedere il cielo senza che ci siano delle cose che blocchino la possibilità di vedere il cielo. Ma io queste cose non le vedo, è così, capite? Ecco la distorsione della percezione, cioè una persona che non sa percepire le cose in maniera corretta e quindi sempre nero, catastrofico, brutto, no? E quindi lo stolto non capisce. Nel germogliare gli empi, ancora una volta sono i reshaim, abbiamo visto stamattina, sono gli empi, cioè quelli che non credono in nulla, che non hanno futuro. Allora, nel germogliare gli empi come l'erba e fioriscono tutti i facenti male. Cioè, quando uno guarda in giro dice, mamma mia, gli empi, un disastro, vengono su come l'erba. Poi, i facenti male fioriscono. Però, ecco qui cos'è, sembra che tutto questo il male faccia più rumore, no? Scordate il proverbio cinese, fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. Ecco, noi siamo sempre lì. Però perché sono così facili nel germogliare come l'erba e i facenti male fioriscono? Perché? Per essere sterminati loro fino alla fine. Cioè in realtà loro non lo sanno, ma si stanno costruendo una specie di auto, un'auto da fè, non so, una specie di bomba che ha messo sotto il letto e che poi alla fine esploderà, no? Non hai che costruire bombe. Poi, ma io l'ho messa sotto il letto, sì, bravo. Sapete quel tale che è andato sul tram, aveva un grosso involucro, molto grosso, avvolto in un giornale, e allora il bigliettario dice: ma che cos'ha qui di così ingombrante? E ma guardi, scavando nel giardino di casa mia ho trovato questo, e qui dentro c'è una bomba inesplosa durante la guerra, e allora ho pensato di portarla dei carabinieri. E dice: oh, per carità, e la tiene lì in mano così, ma la metta sotto il sedile, capite? Allora, ecco lo stolto cosa fa. Dopo che, guarda che, o ti esplode in mano, ti esplode sotto il sedile, salti per aria comunque, non è che cambia niente. Ecco, però, ecco lo stolto, ecco, sono un po' quelli che crescono come l'erba, vengono su in fretta, no? Però alla fine non durano, crescono in fretta ma per essere sterminati per sempre. E poi ancora, tu invece, ecco qui, l'opposizione, da una parte l'uomo stolto, e invece no, Dio invece, tu sei l'eccelso, l'Eolam, che vuol dire per sempre, o Yahweh, in eterno, eterna è la sua misericordia, è proprio il famoso verbo, il famoso salmo che si ripete, no? Lodato di nome che vuole, chi l'Eolam ashdo, perché eterna è la sua misericordia, e c'è sempre questo chi l'Eolam ashdo, dove l'Eolam vuol dire proprio eterno, per sempre, perché ecco i tuoi nemici, Yahweh, perché ecco, viene ripetuto, i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i facenti male. Cioè, in realtà, chi non ha scelto te, Signore? In realtà ha scelto il Karakiri, cioè si è costruito la bomba e ci si è seduto sopra. Chi non ha scelto te in realtà ha fatto un pessimo affare, crede di poter gestire il mondo da solo, ma non ce la fa, non ci riesce, si sostituisce a Dio. Ricordate la Torre di Babele, quindi vengono in mente un po' queste cose bibliche, no? Che cos'è la Torre di Babele? È il credere di poter eliminare Dio dall'orizzonte della nostra vita. Mi ricordo che sempre Monsignor Gabbiati, mio insegnante di Sacra Scrittura dell'Antico Testamento, capitolo 11 della Genesi, che è quello della Torre di Babele, scrivete, titolo, fallimento di una società senza Dio. Guardate che è quello che stiamo vivendo noi, eh? Cioè, quando tu cerchi di eliminare Dio dall'orizzonte della tua vita, in realtà non arrivi alla comunicazione o alla solidarietà, si arriva al disfatta. Un mondo come il nostro, dove si parla un'unica lingua, ecco l'omologazione, l'inglese, che poi è un inglese dove tutti ci mettono del loro, va bene, non è certamente l'inglese di Cambridge o di Shakespeare, comunque sia, ma dove mai ci si riesce a capire così poco? Non si riesce ad andare d'accordo, si parla la stessa lingua ma non si riesce ad andare d'accordo, che è esattamente Babele, parlavano tutti la stessa lingua ma non andavano d'accordo, si sono dispersi, siamo di nuovo di fronte a questa situazione, capite? Cioè in fondo l'uomo che crede di essere al posto di Dio, cosa fa? Periranno, saranno dispersi tutti i facenti male, cioè quelli che credono di poter fare senza Dio. Tu innalzi come bufalo il mio corno. Cioè, che cosa vuol dire questa cosa qui? Tu innalzi come un bufalo il mio corno. La traduzione, tu innalzi la mia fronte come quella di un bufalo. Perché in realtà il corno, presso gli antichi, non solo gli ebrei, per tutti gli antichi, il corno era il simbolo della potenza. Di fatto, dove sta la potenza del toro? Sulle corna, perché se ti infilza ti manda all'altro mondo. Ancora adesso, no? Le corride, eccetera, c'è sempre qualcuno che finisce poi infilzato, no? E allora, il corno vuol dire potenza. Tant'è vero che quando poi è stato eliminato anche il culto del toro, che poi gli ebrei per disprezzo lo chiamavano vitello d'oro, perché il vitello non ha neanche le corna, quindi il vitello vacillante sulle sue gambe, invece era il toro era il dio Apis degli egiziani. Aronne aveva forgiato un toro e subito loro col disprezzo un vitello d'oro. Ecco, allora, anche dopo, pensate al come era fatto l'altare che c'era nel Tempio, l'altare degli olocausti, aveva quattro corna, venivano chiamati i corni dell'altare, cioè, non so se avete visto anche degli altari, anche aree pagane, cioè, sembra un tavolino abbastanza piccolo, e ci sono quattro protuberanze, che non hanno la forma di corno, ma vengono chiamati le corna dell'altare, vuol dire, è la potenza di Dio che si estende nord, sud, est, ovest, numero 4. Un Dio che si estende dappertutto. Però, Signore, tu sei colui che rende potente me, cioè la mia potenza, in questo caso rappresentato come un corno, diventa un corno di bufalo, cioè perché, vabbè, i tori hanno le corna, ma il bufalo ce le ha anche più lunghe, no? Mi faceva impressione quando ero bambino vedere queste immagini dei bufali che hanno delle corna molto molto grandi, no? Quindi vuol dire una potenza forte. Sì, tu come bufalo il mio corno innalzi, sono stato unto con olio fresco, cioè tu Signore mi hai consacrato, essere unto vuol dire sono diventato un consacrato tuo, sono amato da te in modo particolare, e poi e si abbassa il mio occhio contro le mie spie. Che cosa vuol dire? Noi diremmo li guardo dall'alto in basso, cioè quelli che sono lì a spiare se le cose vanno male, sono lì a dire hai visto che gli è andato male, te in dialetto milanese direbbero cicca cicca cicca, no? No, mica così, dicono prendi, te, basta. Mi ricordo che proprio professore di latino, allora avevamo i salmi, mi ricordo, in ginnasio e anche in liceo, i salmi si pregavano in latino, no? E c'era inimici mei qui dicunt mi euge euge, che poi è una ripresa di del greco, no? Ma euge euge, allora dice, ma cosa vuol dire? Il professore che era Don Civati, che era un buon milanese, vuol dire questo, che mi dicono cicca cicca, cioè i miei nemici che mi dicono te, portala via, venga via. Ecco, qui la stessa cosa, in fondo, chi sono le spie, no? Cioè, scusate il mio modo di spiegare la Bibbia, che è un po' terra, più sottoterra, ecco. Allora, quindi il mio sguardo, io guardo dall'alto, questi qui che si credono chissà chi, io li guardo dall'alto, quelli che spiano contro di me per vedere se le cose mi vanno male, contro i sorgenti contro di me, cioè quelli che si alzano per puntare il dito, no? Uno che si erge in alto punta il dito contro di me, ecco. Cose malvagie ascolteranno le mie orecchie. Cioè, che cosa vuol dire questa cosa? Cose malvagie ascolteranno le mie orecchie. Vuol dire che alla fine verrò a sapere che sono andate a finire male. Ecco, non so se sono riuscito a spiegare. Cioè, alla fine questi che sono insorti contro di me, alla fine non finiranno bene. Mi verrà alle orecchie qualcosa che mi dice che sono finiti male, hanno creduto di fare senza Dio, guarda come sono finiti. E invece ecco la seconda pagina del dittico, no? Da una parte abbiamo gli empi, abbiamo i facenti male, abbiamo gli stolti, e poi invece il giusto come palma fiorirà, come un cedro del Libano crescerà. La palma è longeva, no? Sapete che allora c'è un proverbio che diceva chi pianta palme non mangia, chi pianta datteri non mangia datteri, perché ci vogliono quasi 100 anni perché comincia a fruttificare, quindi è un albero longevo. E allora quindi dire che il giusto come palma fiorirà vuol dire avrà una longevità incredibile. E poi la forza come cedro del Libano crescerà. E poi il cedro del Libano, pensate che veniva usato per fare le navi, gli alberi maestri, il Tempio di Gerusalemme era fatto coi cedri del Libano. Però questi cedri del Libano dove stanno? Trapiantati nella casa di Yahweh, cioè tu sarai forte, longevo, ma avrai la fortuna di abitare con Dio. Sei chiamato a vivere in comunione con Lui. Hai da Lui la grazia di essere della sua stessa famiglia, abitare nella casa di Dio, no? Se uno abita nella stessa casa, vuol dire che è diventato suo parente, suo consanguineo. Pensate, questo è il dono più grande che fa Gesù, no? Prendete, bevete, questo è mio sangue. Avere lo stesso sangue vuol dire far parte della stessa famiglia, diventare consanguinei. E poi, quindi fioriranno trapiantati nella casa di Yahweh, negli atri del nostro Dio fioriranno. Queste potenze, questa forza che tu sei diventato, se stai in Dio, porterà il suo frutto. E ancora, un'ultima immagine, ancora daranno frutto in vecchiaia, grassi e freschi saranno. Sembra Berlusconi, ma capite, ma con tutti i ritocchi e ritocchini, no? Allora, quindi daranno frutto in vecchiaia, quindi saranno ancora vigorosi, e poi grassi e freschi saranno. Perché questo? Non perché sono bravi, guarda che così si metteranno allo specchio e diranno: hai visto che bel fisico, hai visto che forza? No, per annunziare quanto è retto Yahweh, cioè il Signore ti ha rivestito di doni, ti ha ricolmato dei suoi beni, perché? Perché tu possa annunciare a tutti: guarda quanto è bello stare con Dio, guarda che meraviglia essere con Lui. E la conclusione è: mia rupe, non c'è ingiustizia in Lui. Però è interessante il verbo annunziare, c'è il verbo agid, che è il verbo che viene usato per un'altra parola, la Haggadah. Che cos'era la Haggadah? La Haggadah era il racconto che si faceva, l'annuncio che si faceva durante la notte pasquale, durante il seder, che non ha niente a che vedere con, ecco, era la cena, perché qui semmai siamo arrivati dal decacordo in avanti, no? Allora, il seder era la cena pasquale, la cena che si faceva in occasione della Pasqua, dove si mangiavano le erbe amare, eccetera, eccetera, l'agnello, e lì c'era il padre di famiglia che faceva la Haggadah, faceva il racconto dell'uscita dall'Egitto, di come i nostri padri non hanno potuto far fermentare il pane, perché eccetera eccetera, perché erano in fuga, hanno dovuto mangiarlo in piedi, ecco la Haggadah. E allora vedete che annunziare è un annunzio, la Haggadah, è l'annunzio di che cosa? Delle opere meravigliose di Dio, quindi anche tu sei stato fatto per fare questo annunzio, e Lui è la tua rupe, mia rupe. Non c'è in Lui ingiustizia. È molto bello questo salmo, no? È un inno alla giustizia divina che continua a premiare il bene e punisce il male. In fondo è una visione che possiamo dire un po' primitiva, un po' che manca di sfumature, però è una visione di fede, per dire: guarda, Signore, io sono sicuro che con Te qualunque cosa succederà, anche il male che intorno mi insidia, mi rovina la vita, in realtà con Te non ha scampo, perché il male poi alla fine fallisce, sfiorisce, si distrugge da solo, è un costruire con del materiale già marcio, già finito, per cui non può durare. Credi di poter fare grandi cose, ma non ce la fai. Perché soltanto il bene dura, perché soltanto l'amore ha un futuro. Hanno creduto di uccidere Gesù, ma in realtà Gesù è risorto ed è ancora vivo. Il grande grido di Pasqua è: Christos Aneste, Cristo è in piedi, Cristo è su, è sveglio, è in piedi, è stato messo in piedi, quindi non è più disteso sulla croce. E quindi dire: guarda che l'ultima parola è sempre una parola d'amore, di vita. Dio permette che ci sia il male, certo, c'è la libertà umana che può anche decidere di fare il male, ma guarda che comunque il male non è il futuro, perché il futuro è l'amore, perché l'amore è fecondo, perché l'amore porta vita, il male invece è infecondo, il male è morte, è finitudine. Possiamo adesso pregare questo Salmo 92 e cercare di farlo nostro, poi cercheremo anche di tenerlo nel silenzio della preghiera personale. È bello lodare Yahweh, inneggiare al tuo nome, o Altissimo, annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Sull'arpa a 10 corde e sulla lira, sui canti modulati con la cetra, poiché mi rallegri, Yahweh, con le tue azioni, esulto per le opere delle tue mani. Quanto sono grandi sono le tue opere, Yahweh, come sono profondi i tuoi pensieri. L'uomo brutto non comprende e lo stolto non capisce. Se gli empi germogliano come l'erba e fioriscono i malfattori, perché saranno sempre annientati. Tu invece sei l'eccesso in eterno, Yahweh. Ecco i tuoi nemici, o Yahweh, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu innalzi la mia fronte come quella di un bufalo. Sono stato unto con olio fresco. I miei occhi disprezzeranno chi mi spia. Le mie orecchie sentiranno solo indifferenza i perversi insorgere contro di me. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Trapiantati nella casa di Yahweh, fioriranno negli atri del nostro Dio. Le migliaia saranno ancora frutti, saranno verdeggianti e freschi, per annunziare quanto è retto Yahweh. Mia rupe, in lui non c'è ingiustizia.